Fahrenheit, i libri e le idee.
Ci piace pensare che cosa ne avrebbe detto Pierpaolo Pasolini, morto il 2 novembre di 43 anni fa. Quello che possiamo dire, possiamo riferire la frase che ci ha inviato ieri un'ascoltatrice di Fahrenheit, è come dopo la grande guerra, così la definizione della devastazione in Veneto, in Trentino, in Alto Adige, boschi, valli, case devastati nella quasi indifferenza, almeno per 3 giorni. Sono le 15, 1 minuto 44 secondi. Benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit. Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Gaetano Chiarella alla console. E dunque aspettiamo i vostri racconti che hanno punteggiato le giornate di ieri e dell'altro ieri. Che cosa sta accadendo adesso nel bellunese e negli altri territori che sono stati devastati dalla bufera di lunedì scorso? Potete dircelo via sms e whatsapp al 335 56 34 296, oppure via mail fare con l'h al centro @rai.it, oppure ancora con un tweet a Radio 3 Tweet o con un commento sulla nostra pagina Facebook. Persone tante che da lunedì sono senza acqua corrente, senza luce, senza riscaldamento, dunque senza telefono. Alcune situazioni si stanno risolvendo solo nelle ultime ore. E poi naturalmente gli alberi, 30.000 ettari danneggiati, così si dice. Avete sentito anche quello di cui ha parlato Radio 3 Scienza in apertura questo pomeriggio, boschi distrutti. E incredibilmente questa storia è stata sottovalutata, come se non riguardasse l'intero paese. Buon pomeriggio Daniele Zovi.
Buon pomeriggio a lei.
Daniele Zovi, che è generale di brigata del Comando Carabinieri Forestali del Veneto, con noi ha presentato Alberi Sapienti, Antiche Foreste, il suo libro uscito presso UTET. Buon pomeriggio Tiziano Fratus.
Buon pomeriggio a tutti.
Poeta, scrittore, appassionato cercatore di alberi, con noi ha parlato del suo Il Bosco è un mondo, pubblicato da Einaudi. Allora Daniele Zovi, io vorrei cominciare con lei, che ben conosce oltretutto quel territorio. Quello che è accaduto e che c'è stato raccontato, quando c'è stato raccontato, come inedito, come qualche cosa che non avveniva da anni, è così?
Sì, diciamo pure che non è mai avvenuto. A memoria d'uomo, io ho parlato anche con le persone anziane che abitano in altopiano e nessuno si ricorda un fenomeno del genere, nessuno si ricorda di essere stato per 2 o addirittura 3 giorni senza corrente elettrica nelle case. Non era successo nemmeno nel 1985 con la grande nevicata che ci vide isolati per 3 giorni, ma la luce tornò dopo poche ore.
Senta, ovviamente i disagi e le emergenze sono state tantissime per gli umani, diciamo così, per gli abitanti. Bastava in questi giorni cercare fra le bacheche di Facebook o andare a consultare, ahimè, le pagine dei quotidiani locali. Dico ahimè perché insomma quelli nazionali sono arrivati con un po' di ritardo, un po' tanto, su questa vicenda. Senta Daniele Zovi, tutti ci hanno scritto, tra coloro che scrivono appunto dal bellunese soprattutto, e che l'orografia è completamente cambiata dopo lunedì, e che sono cambiate le valli e soprattutto sono cambiati i boschi.
Ecco, non solo nel bellunese ma anche sull'altopiano di Asiago, i boschi sono stati fortemente colpiti. Alcuni angoli dell'altopiano ricordano l'altopiano di 100 anni fa, dopo alla fine della prima guerra mondiale.
Sì.
E in questo senso le immagini sono molto drammatiche. Io credo che adesso è difficile fare una stima, anche perché le strade di montagna sono ancora chiuse e non si riesce ancora a salire dappertutto, però io penso che si possa parlare di 500.000 di alberi caduti a terra.
Ora, mezzo milione?
Sì, è mezzo milione su solo altopiano. Mezzo milione di alberi che però vanno rapportati all'intero patrimonio forestale dell'altopiano, che è di circa 11 milioni di alberi. Quindi il danno è forte, è localizzato almeno in 4 o 5 località dove fasce di intero bosco sono state proprio gettate a terra, sono cadute come dei birilli, mentre una buona parte della foresta altopianese è ancora salda e ha resistito.
Senta Daniele Zovi, ovviamente la domanda più ovvia che io le posso fare è: com'è possibile? È soltanto una questione di incredibili condizioni avverse oppure c'è qualcos'altro?
Guardi, le condizioni avverse sono la causa prima, naturalmente. Sono condizioni talmente straordinarie che però stiamo cominciando a vederne troppo spesso di queste condizioni straordinarie, che ci viene da pensare che i cambiamenti climatici in atto, che qualcuno nega, siano invece la realtà dei fatti ormai quotidiana. Cambiamenti climatici indotti dall'uomo, non dimentichiamolo. E tuttavia, nel caso dell'altopiano, questi grandi danni si fanno sentire su una foresta in una discreta misura piantata dall'uomo sulle rovine della Grande Guerra, quando ancora si voleva diffondere quasi unicamente l'abete rosso, quello noto per essere l'albero di Natale, per essere usato come l'albero di Natale. Ecco, quindi furono creati boschi con un'unica specie che hanno sempre dato alcuni segnali di fragilità. Ecco, questa fragilità è venuta a galla in questi giorni. Io credo che noi abbiamo anche però un'opportunità per il prossimo futuro. Ovviamente prima recuperare tutto il legname il più in fretta possibile, anche per evitare infestazioni di
perché
di
c'è un pericolo se si lascia là, è vero?
Sì, certo.
Quale?
In un paio d'anni si scatenano infestazioni di insetti che vengono chiamati scolitidi, anche bostrico, che danneggiano non solo le piante a terra ma anche quelle in piedi, quelle che si sono salvate. Quindi noi dobbiamo evitarlo e lo eviteremo. Ma l'altra opportunità che dobbiamo sfruttare è che quando andremo a ricreare, ad aiutare la natura nel ricreare queste fasce di foresta, quindi la nuova foresta del futuro, ecco, dobbiamo arricchirla di biodiversità, cioè usare altre specie come il faggio, l'acero, il ciliegio selvatico, il sorbo degli uccellatori e dare all'altopiano una veste nuova.
Tiziano Fratus, ascoltando queste parole viene in mente, ecco, quel è come dopo la Grande Guerra, quello che ci dicevano gli ascoltatori ieri di Fahrenheit. Cioè la prima sensazione che si ha, il primo pensiero è il lavoro anche di generazioni di esseri umani è stato spazzato via.
Sì, certo, è talmente uno scenario apocalittico e veramente inatteso in ogni modo, perché ma le immagini che arrivano ormai anche, soprattutto innanzitutto grazie ai social, ma ormai anche la televisione se ne è accorta, ci mostrano queste vallate intere completamente travolte, pettinate, come è stato detto anche da qualcuno, proprio con questo, come se ci fosse stato un grande Dio che con un gesto epico si è riuscito ad abbattere intere distese, intere colline, intere vallate popolate di questi alberi. Quello che diceva Zovi ovviamente giustissimo e rappresenta un'osservazione importante. Già alcuni anni fa, quando la Toscana fu martoriata ripetutamente da forti temporali e da venti molto intensi, non così intensi ma comunque molto intensi, già si era capito che una delle fragilità dei boschi che in Italia spesso sono presenti è proprio quella di essere boschi spesso selezionati secondo un criterio forestale classico, ma che porta all'individuazione di una specie prevalente in quel bosco, e questo ovviamente permette al vento che arriva e che spinge in maniera ovviamente molto veemente, molto prepotente, di far leva su una certa altezza del bosco, quindi una saggetta piuttosto che un bosco di abeti, come nel caso di cui stavamo parlando prima Zovi, ovviamente la resistenza di quel bosco è limitata a pochi punti. Se invece il bosco viene popolato di specie diverse, questo vuol dire avere anche altezze diverse, resistenze diverse che all'interno dello stesso bosco a livello meccanico reagiscono e cercano ovviamente nei limiti di quello che la natura può fare, la natura almeno degli alberi, resistere e quindi un po' spezzare questa veemenza del vento. Certo, avendo avuto dei venti, sono stati registrati venti a 160, 166, 140 km orari in televisione oggi sentivo dire addirittura 200, anche se non ho capito qual è la fonte di riferimento. Comunque sono venti talmente incontrollabili, talmente veementi, che poi il paesaggio appunto subisce degli immensi danni come quello che abbiamo davanti agli occhi.
Senta Fratus, io vorrei fare una domanda che riguarda un po' il nostro atteggiamento per quello che è successo nel Bellunese, non solo nel Bellunese evidentemente. È come se, a parte la distrazione mediatica che c'è stata nei primi giorni, come lei sottolineava, arrivavano notizie dai social soprattutto e poi dai quotidiani locali, ma è come se quello che è avvenuto, che è davvero gravissimo, fosse qualche cosa di dimenticabile. C'è magari un'attenzione, tranne che per chi evidentemente vive in quei luoghi, ma per tutti gli altri un po' simile a quello che è accaduto per il terremoto del 2016, no? Nel centro Italia, e anche dal punto di vista paesaggistico e non soltanto umano, è come se fosse qualche cosa che in fondo sì, ci commuove, ci muove a una simpatia fragile nei primi giorni e poi si dimentica. E la sensazione, lo dicono un po' tutti coloro che studiano la materia, è qualcosa invece che riguarda tutti noi. Secondo lei perché c'è questo se ne parla ma, lei scriveva su Facebook poche ore fa, perché? A che cosa si deve?
Ma io credo che innanzitutto c'è un problema, io direi anche comprensibile. Ancora ieri guardavo un'intervista che è stata fatta, sembra non c'entrare niente ma c'entra, alla sindaca di Roma, no? Alla Raggi. E il giornalista, non mi ricordo più che programma era, comunque c'era questa intervista che è stata fatta a lei, in cui il giornalista in sostanza attribuiva tutte le responsabilità degli alberi caduti all'attuale amministrazione e alla stessa Raggi. E io in questi giorni, avendo fatto anche altre interviste, in più occasioni mi sono sentito un po' tirar dentro da questo meccanismo, come se il problema principale del paese fosse quello, cioè sono caduti degli alberi, sono caduti a Roma, che comunque è uno dei centri, no? Della nostra comunicazione, della nostra socialità, non solo la capitale, eccetera, e ovviamente quella è diventata la notizia sulla quale puoi aprire anche, non so, il giornale, piuttosto che costruire magari una puntata, una trasmissione, quello che è. E quella cosa qua ha un po' messo, come dire, in secondo piano un po' tante altre vicende, perché comunque a Roma sicuramente è stato molto... il vento, insomma, ha creato molti problemi, ma voglio dire, ma è successo a Napoli, è successo in Sicilia, è successo in Liguria, è successo appunto in queste zone, ma anche qui in Piemonte ci sono stati dei danni nella zona, per esempio, del Biellese.
Qui però parliamo, ecco, mi perdoni se la interrompo, per quello che riguarda il Veneto, il Trentino, il Friuli, cioè parliamo proprio, lo abbiamo sentito, lo avete detto, cioè parliamo di una mutazione totale del paesaggio.
Così, certo, lì il paesaggio è proprio cambiato. Chi, adesso non so se la stima sia quanto sia corretta, ma insomma c'è chi stima che l'1% dell'intera superficie forestale italiana se ne sia andata in questi giorni. L'1% non è uno scherzo, insomma. E, sicuramente, però appunto, come diceva anche Zovi prima, è talmente grande quella catastrofe che si è manifestata, a cui noi non siamo ovviamente abituati, che dobbiamo ancora prendere le misure, cioè dobbiamo ancora rendersi veramente conto, è per questo che io nei prossimi giorni, anche se sono molto combattuto, devo essere sincero, vorrei andare a vedere con occhio proprio zone, certo, che io amo, che insomma quante volte sono andato lì per meditare, per fare le passeggiate, per documentare alberi e quant'altro, quindi avrei proprio una parte di me combattuta, perché non vorrei fare il famoso solito turista della, come dire, no, della sciagura, ed è una parte che mi tiene un po' a freno, no? Dall'altra parte sento il bisogno invece di andare proprio a vedere quanto è
rimasto
incommensurabile questo danno.
Daniele Zovi, quanto è incommensurabile? Nel senso, quanto tempo ci vorrà? Se sarà possibile, secondo lei, rivedere quei luoghi come erano?
Allora, sarà possibile, ma ci vuole molto tempo. Ci abbiamo messo quasi un secolo a riportare i boschi dell'Altopiano al loro stato prima della Prima Guerra Mondiale. È probabile che in quelle fasce il lavoro adesso sarà più facile, perché comunque il suolo è un suolo evoluto. è un suolo forestale pronto ad accogliere la nuova generazione che andremo noi a piantare, o madre natura con i semi, con la disseminazione delle piante che sono rimaste in piedi. Però ci vorranno molti, molti decenni. Questo ci invita a pensare che, come dice Fratus, ci vogliono provvedimenti e una visione di lungo e di ampio respiro. Noi dobbiamo creare strutture forestali più armoniche e più legate alle caratteristiche dell'area e dell'ecologia. Siamo stati abbastanza distratti finora. I nostri boschi sono molto ricchi. Guarda che l'Italia è coperta per il 38% di boschi. Cioè una superficie immensa. Ecco, noi dobbiamo tornare a occuparci di questa immensa superficie con più cura, avendo proprio come ispirazione i modelli naturali.
Ecco, e come possiamo anche, diciamo, educarci all'attenzione, a uno sguardo sul futuro? Le spiego, mi ha colpito, gironzolando su Facebook in questo caso, un commento era sotto un'altra bacheca di una signora che evidentemente era del luogo, dicendo: ma non ne parliamo troppo, altrimenti non verranno i turisti per le vacanze invernali, e forse meglio che non se ne parli. Era una voce isolata, perché poi invece nella maggior parte dei casi si chiedeva attenzione. E allora c'è qualche cosa che forse deve cambiare, lo stiamo dicendo, Fratos lo ha detto molto bene, lo dice da tanti anni, nel nostro rapporto con la natura, evidentemente.
Guardi, i turisti verranno perché i tracciati delle piste da fondo, delle piste da discesa, verranno liberati prontamente e quindi saranno agibili. Di sicuro la strada da percorrere, per rispondere alla sua domanda, è questa: portare la gente in bosco, invitarli a camminare, invitarli a ricominciare a chiamare le piante con il loro nome. Noi abbiamo bisogno del bosco, il bosco consente a noi di vivere, però non lo conosciamo bene. È arrivato il momento, anche di fronte a questi fatti negativi, di tornare a porre l'attenzione, ma proprio semplicemente entrando nei boschi, camminandoci, anche fermandoci e sedendoci sotto una pianta. Questo, secondo me, è la strada che tutti noi dovremmo percorrere, nessuno escluso.
Fratus, è d'accordo?
Certo, lui insomma è un insegnante perfetto, insomma è un poeta, quindi ha ragione da vendere. E in più questo tipo di evenienze ci rendono anche conto, una volta di più, di quanto sia fragile quello che per noi sembra invece, come dire, indistruttibile, no? La natura, l'immensità, le foreste. Questi sguardi, no? Uno pensa alla Val di Fiemme come era prima e come dice adesso è profondamente mutata, e dice: quel bosco che io vedevo, quella foresta immensa, no? questo immenso respiro forestale che ricopre tutta una valle, è qui, è sempre stata qui, sarà sempre qui, e invece poi la natura ci insegna che è capace di azioni per noi appunto inavvicinabili, impensabili, e quindi questo magari ci aiuta anche ad avere maggior cura in tutta, anche a imparare nei nostri errori, perché poi forse una delle poche cose che ci contraddistingue come specie è quella che potremmo, come sempre sappiamo che lo facciamo, anche anzi spesso di rado, potremmo proprio imparare dai nostri errori e anche dalle nostre mancanze, dalle nostre idee, no? L'idea appunto di fare un bosco monospecie perché rende. E oggi sappiamo che questa cosa, con il clima cambiato, con il nuovo assetto che il pianeta sta prendendo, ovviamente quella è una soluzione che non va più bene.
Grazie Tiziano Fratus, grazie davvero a Daniele Zovi che ci hanno aiutato a fare il punto non soltanto della situazione drammatica che c'è nel Bellunese e non solo nel Bellunese, ma ci hanno aiutato anche a riflettere sul nostro atteggiamento, anche sulla nostra disattenzione. I vostri messaggi, ascoltatori di Fahrenheit. Un sms che non ha firma e dice: la natura quando si scatena non guarda in faccia a nessuno, se non la rispetti succedono queste cose, una randellata dietro l'altra. Il messaggio è: state attenti, cambiate i vostri comportamenti e le vostre economie e fate presto, oppure sarete, dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice, sarete distrutti. E poi Rosa da Belluno ci scrive un messaggio che dice: è difficile difficile comunicare. Io sto seguendo la vostra trasmissione tramite internet che ho, grazie a un generatore portato dalla Protezione Civile, dopo due giorni senza corrente. Rosa dalla Val Zoldana, che ringraziamo, e poi ancora Paola: la situazione è disastrosa e fa male al cuore, oltre a fare spavento per la nostra incolumità. E aggiunge, penso che sia la stessa Paola: vorrei anche ringraziare l'addetta alla Protezione Civile Trentina, il Vigili del Fuoco di Predazzo, che mi hanno risposto al telefono quando cercavo informazioni su mia nipote e la sua famiglia, per la cortesia e la completezza delle informazioni, nonostante la mole di lavoro che stavano affrontando. E poi Gennaro Carotenuto ci scrive un WhatsApp: ormai c'è una geografia dell'attenzione che si concentra sulle aree servite dalla Freccia Rossa, Torino-Venezia, Milano-Salerno, fuori il sud, l'Appennino, zone più remote del nord come il Bellunese. Poi ci sarebbe una geografia antropologica e tematica della disattenzione, che è quella che ci interessa e di cui abbiamo anche provato a parlare poco fa. E ancora davvero tanti i vostri messaggi. Quello che colpisce, noi abbiamo citato Pasolini in apertura, oggi è l'anniversario, il 43esimo della sua morte, e Francesco ci scrive, ci manda un suo verso: la luce del futuro non cessa di ferirmi, e forse è il verso più giusto da citare oggi affrontando questi argomenti. Grazie ancora, continuate ovviamente a scriverci, intanto noi andiamo come ogni giorno in cerca di libri, i vostri Caccia al Libro.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with